ed è anche il momento di accogliere Matteo Uncaro. Buongiorno Matteo.
Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
Oggi parliamo di mediazione culturale perché il Museo Cantonale di Storia Naturale festeggia quest'anno i suoi primi 20 anni di attività nell'ambito della mediazione culturale. Per l'occasione il prossimo fine settimana, dal 29 al 31 maggio, il museo ha organizzato l'evento Voci dal Museo, 3 giorni di attività guidate dalle persone, dalle realtà culturali che in questi anni hanno collaborato alla vita del museo. Dal 2006 il Museo Cantonale di Storia Naturale si racconta e dialoga con il pubblico, costruendo conoscenza e consapevolezza insieme a visitatori, collaboratori ed esperti che attraverso voci diverse esprimono la varietà e la ricchezza culturale del museo e della sua rete di relazioni.
E salutiamo allora i nostri ospiti di oggi, Pia Giorgetti Francini, responsabile della mediazione culturale per il Museo Cantonale di Storia Naturale, che ci ha raggiunti qua in studio. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a voi.
E buongiorno anche a Luca Zulliger, direttore del Museo dei Fossili di Meride.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
E benvenuta infine anche a Elena Canadelli, professoressa di Storia della Scienza e Museologia Naturalistica all'Università di Padova, dove è direttrice scientifica del Museo Botanico. Benvenuta.
Grazie dell'invito. Buongiorno a tutte e a tutti.
Pia Giorgetti Francini, iniziamo con lei. Da dove è nata l'esigenza 20 anni fa di sviluppare un progetto di mediazione culturale nel vostro museo?
Il nostro museo è un museo regionale, quindi si occupa di ricerca, di conservazione e di documentazione relativa alle scienze naturali della terra del nostro territorio. Ha un'esposizione permanente aperta al pubblico dagli anni 70, ma questa esposizione era, insomma, visitata individualmente. C'era un'esigenza forte da parte soprattutto della scuola di poter approfittare del museo come luogo didattico complementare alla scuola. C'era l'esigenza del pubblico a livello di bisogni e di domande relative all'ambiente, ai problemi della natura, ai problemi ambientali. C'era l'esigenza da parte di un gruppo del museo anche di ridare vita ai reperti, quindi di trasformare il museo da quello che era un deposito e quindi un luogo dove fare mostre al limite, dove parlare e fare ricerca, in un luogo a disposizione del pubblico, un laboratorio culturale ricco, attivo e che permettesse a tutti di trovare una casa alle loro domande.
Ed è un cambiamento che ha coinvolto tanti musei in giro per il mondo, in Europa, la necessità di fare vivere, no? I musei, in particolare quelli di storia naturale. Ecco, la realtà museale ticinese offre questo tipo di esperienza ormai da 20 anni. Elena Canadelli, dove affonda le sue radici la pratica della mediazione culturale nei musei di storia naturale, e poi in che cosa consiste e qual è stata la sua evoluzione in questi anni?
Sì, diciamo che i musei di storia naturale all'interno della galassia museale, o in generale i musei scientifici, anche quelli di scienze e tecnologia, in realtà hanno sempre avuto fin dall'Ottocento questo legame nei confronti, una volta si chiamava la divulgazione della scienza, non quindi mediazione, ma comunque in generale una diffusione del sapere naturalistico o scientifico. Quindi all'interno della galassia museale hanno proprio una loro caratteristica, che poi si è sviluppata anche nel corso dei decenni tra 8 e 900, ma per raggiungere, diciamo, un po' più la nostra contemporaneità, in generale i musei da qualche anno stanno vivendo una stagione di grande dibattito, riformismo, proprio su questa chiave della mediazione e della accessibilità al patrimonio, accessibilità alle informazioni. Può essere un'accessibilità fisica, può essere un'accessibilità virtuale, culturale, appunto, ma questo è uno dei nodi più recenti della museologia contemporanea, che tra l'altro si ritrova anche nella nuova definizione che di museo, e quindi anche i musei di storia naturale ovviamente sono collegati, dell'International Council of Museums, l'ICOM, che è la maggiore organizzazione internazionale all'interno dell'UNESCO, che nel 2022, durante un suo convegno, ha ridefinito i confini del museo e se andiamo a leggere la definizione, è proprio al centro il concetto di accessibilità, di inclusività, quindi anche di mediazione culturale all'interno del museo, patrimonio culturale che può essere materiale, quindi gli oggetti che devono essere appunto accessibili, visibili, ma anche immateriale, ovvero tutte quelle pratiche, significati, usi che ruotano intorno proprio a degli oggetti che sono stati collezionati. Quindi significa anche nel caso dei musei di storia naturale di, per esempio, lavorare anche sulle origini di queste collezioni, e sappiamo che la maggior parte delle collezioni naturalistiche esistenti, dalla Smithsonian a Londra, ma anche a tanti musei di storia naturale italiani, Parigi, Berlino, hanno accumulato le loro collezioni, per esempio, proprio durante il periodo coloniale, tra 8 e 900, e questo è un esempio importante da tenere presente proprio nel termine di accessibilità e di mediazione culturale, proprio su un patrimonio che per certi versi può anche essere complicato, ma che apre in realtà tante possibilità. E questo è solo un esempio, ma anche per esempio il lavoro sui territori è molto importante, quindi andiamo sui piccoli musei più territoriali, locali, dove il legame con la conoscenza del paesaggio, di determinati ambienti dentro e fuori il museo diventa fondamentale in questa operazione di mediazione, cercando di portare dentro il museo una diversità di pubblici, ma anche di concetti e che non sono solo legate alla scienza naturale, ma anche proprio alla cultura di un territorio, di determinate collezioni. Quindi al momento io credo che i musei di storia naturale stiano vivendo proprio un momento molto interessante all'insegna dell'interdisciplinarità e anche di diverse modalità di trasmissione delle conoscenze, in linea un po' con quello che è sempre stata la loro vocazione, appunto di spiegare la natura e le scienze naturali al pubblico, oltre ovviamente a fare ricerca, perché sappiamo che i musei si basano appunto poi sulla ricerca, ma anche quella di mediarla, ma è una ricerca interdisciplinare molto ricca che passa dalle scienze naturali ma anche alle nostre conoscenze dei territori, ma anche della storia durante la quale si sono formate le collezioni stesse.
Ecco, rispetto a questo dibattito attuale sui musei di cui parlava la professoressa Canadelli, Pia Giorgetti, com'è cambiato in questi 20 anni il vostro modo di fare mediazione culturale? Avete dovuto cambiare il tiro oppure le prime intuizioni si sono rivelate efficaci da subito?
Le prime intuizioni hanno permesso sicuramente di iniziare un discorso che faceva sì che il museo cambiasse un po' veste. Ma quello che la professoressa ha citato prima si riassume in questi 20 anni. Il museo è stato metamorfosi, direi, è un'avventura. Ci siamo adattati continuamente a quelli che sono stati i cambiamenti del nostro pubblico, in particolare della scuola, che è cambiata molto. Ci siamo adattati sicuramente ai cambiamenti legati ai bisogni della società. Ma quello che è estremamente importante è quello che è l'intuizione iniziale rimane sotto altre forme, con altri linguaggi, sempre più inclusivi, sempre più partecipativi, ma il fare esperienza del museo, fare esperienza dei reperti del museo e collegarli sempre di più, e questo è cambiato, a quello che il territorio ci racconta. Quindi il museo diventa un diario di quello che noi poi sperimentiamo all'esterno, e noi facciamo questi percorsi con i nostri visitatori. Questo sicuramente è cambiato, ma l'intuizione iniziale, dare vita, dare animus a questi reperti che sì, magari le persone passano, trovano impolverati, senza storia, questa intuizione, questa è rimasta e resta la base della nostra attività quotidiana.
E introdurrei a questo punto anche Luca Zulliger, direttore del Museo dei Fossili di Meride, che è un museo anche molto importante nella realtà della Svizzera italiana, anche per le cifre, no, dei visitatori e delle visitatrici che ogni anno vanno a visitarlo. Ecco, Luca Zulliger, nell'ambito della mediazione culturale, quali sono le sfide che si pongono per il vostro museo rispetto ad altri tipi di musei?
Ma allora, sicuramente per il nostro museo, quindi un museo comunque relativamente concentrato su quello che è la paleontologia del Monte San Giorgio, è quello appunto di mediare, quindi di appunto spiegare delle cose che sono magari un po' più complicate rispetto a altri musei. Cioè, noi abbiamo dei fossili, degli animali che ci testimoniano un ambiente di 240 milioni di anni fa che non c'è più, che non si può più vedere direttamente, e quindi chiaramente il comunicare e trovare dei mezzi per poter spiegare l'importanza appunto di questo luogo diventa comunque un po' più complesso magari. Quindi chiaramente, oltre ai fossili che sono esposti nel museo, dobbiamo trovare comunque dei sistemi, diciamo, appunto per spiegare. Quindi chiaramente abbiamo ricostruzioni, abbiamo modelli di questi animali che li riportano, che li rappresentano come erano in vita. Abbiamo appunto ultimamente anche sfruttato molto l'utilizzo tecnologie come la realtà aumentata, la realtà virtuale, che ci permettono di portare in vita virtualmente chiaramente questi animali e di collocarli in questo ambiente marino che era appunto questa laguna del Monte San Giorgio, simile alle attuali Bahamas. Chiaramente oggi abbiamo una situazione geografica completamente diversa, e chiaramente dal punto di vista museale, ecco, abbiamo questi strumenti che sono molto utili. E poi chiaramente c'è comunque un lavoro molto molto importante delle guide, delle nostre guide, che chiaramente quando hanno in vista delle scuole o dei gruppi devono proprio fare da legame tra il museo, quindi il reperto, il fossile o il modello dell'animale, con i bambini, e devono appunto spiegare, raccontare e farli fare veramente un viaggio nel tempo, e che quello un po' che insomma l'obiettivo che si prefigge il museo, quello, ecco, di una sorta di finestra temporale che permette di osservare appunto questo ambiente che non c'è più ormai.
Mi sembra di capire che la scuola sia un po' al centro, no, del lavoro di mediazione, non solo ovviamente, ma gli studenti e le studentesse, ragazzi e ragazze, bambini e bambine sono un po' così protagonisti spesso di questi progetti di mediazione. Ecco, allora le chiedo, Luca Zulliger, ma poi magari lo chiediamo anche alle nostre altre ospiti, come si è evoluto l'atteggiamento di bambini, bambine, ragazzi e ragazze nel visitare il museo, nel partecipare alle vostre iniziative di mediazione culturale in questi ultimi anni? Ci sono dei cambiamenti che lei ha potuto vedere?
Ma sicuramente cambiamenti, l'inserimento appunto di queste tecnologie come la realtà virtuale permette forse di rendere un po' più accessibile anche a fasce d'età un po' più giovani, quindi sicuramente questo è un po' un incentivo tra virgolette a portare, quasi a attirare i bambini al museo, diciamo farli un po' incuriosire, e dopo chiaramente poi il museo ha tutto comunque gli altri contenuti, che però con queste tecnologie e con questi mezzi probabilmente vengono poi anche capiti meglio. Poi chiaramente abbiamo anche lavorato tanto su quello che è anche il territorio comunque, perché c'è il museo, però il Monte San Giorgio è un luogo, ci sono dei contenuti anche all'esterno, chiaramente non sono visibili direttamente, però abbiamo molto sfruttato appunto il fatto di creare delle postazioni didattiche anche sul territorio, e quindi grazie anche appunto escursioni che permettono di andare a vedere per esempio vecchi luoghi di scavo, quindi capire come e dove si scavava, l'importanza appunto anche del lavoro precedente a quello che è poi il fossile esposto nel museo, quindi tutto il percorso che il reperto fa dallo scavo al lavoro di preparazione paleontologica, allo studio fino all'interpretazione di questi scheletri che ci danno poi la possibilità di ricostruire gli animali, fino poi al fatto di ricostruire tutto l'ambiente di vita, ecco. Quindi sicuramente l'inserimento di tutte queste cose ha modificato un po' anche l'interesse dei più giovani, delle scuole o comunque degli studenti, ecco.
Sì, io ricordo ancora la mia gita alle elementari al Monte San Giorgio, è stato più di 20 anni fa, quindi non ricordo, forse non c'era ancora la mediazione come è ora, ma era stata una gita che ricordo, quindi veramente molto bella. Pia Giorgetti, questa questione dei ragazzi e delle ragazze che vengono in visita, ha visto dei cambiamenti negli ultimi anni? Gli strumenti che avete a disposizione aiutano a mantenere l'attenzione, a creare, diciamo così, partecipazione?
Allora, sicuramente Luca citava questi sussidi tecnologici che possono essere d'aiuto. Noi lavoriamo tantissimo però con l'elemento umano, quindi con la persona che ha passione, capace di seminare questa passione per la vita, per ciò che vive, e lavoriamo proprio oggi, soprattutto sempre di più, su questo fenomeno che possiamo chiamare fenomeno, l'estinzione dell'esperienza della natura nei giovani. E abbiamo giovani sempre più chiusi in casa con gli occhi spalancati sul mondo attraverso degli schermi, e giovani che invece vogliono e hanno bisogno e apprezzano il fatto di poter avere un'esperienza diretta, sensoriale, poter raccontare, avere racconti, poter avere uno scambio, partecipare al discorso. E questo noi al museo lo favoriamo attraverso i reperti, che diventano il nostro mezzo di comunicazione, lo strumento su cui poi noi lavoriamo e possiamo parlare di tutto. E quindi la tecnologia in supporto, ma solo in supporto. Non rinunciamo mai all'aspetto di avere qualcuno che è capace di coinvolgere i ragazzi, che ha le competenze scientifiche, questo lo devo dire sempre, certo. Ed ha le competenze poi sociali, umanistiche, per far sì che si navighi sempre tra il sapere e l'emozione, tra il capire le cose, il comprendere. Comprendere vuol dire portare, prendere con me dopo.
Quindi il museo come strumento di conoscenza pratica e pragmatica, in un certo senso. Elena Canadelli, restando nel tema di cui discutevamo poco fa, il dibattito contemporaneo attorno ai musei, ci sono, a suo avviso, degli esempi di progetti di mediazione culturale e museale che reputa particolarmente efficaci o interessanti anche a livello internazionale?
Ma sì, sicuramente ci sono, e come dicevo si può guardare questa mediazione culturale a più livelli, quindi quando entriamo fisicamente nel museo o partecipiamo a delle guide nei musei, oppure quando accediamo alle informazioni online, no? Per esempio nei portali dei musei è un altro grado di accessibilità all'informazione, alla collezione, al luogo, che oggi rende tutto così entusiasmante ma anche molto complesso per i musei da gestire. Quindi sì, ci sono tante buoni esempi anche interessanti, originali, che riguardano questo tipo di stratificazione di mediazione culturale. Per esempio anche quello che riguarda la mediazione culturale, l'accessibilità ai depositi, ovvero al backstage, al dietro le quinte dei musei. Fino a pochi anni fa, 15 anni fa, il museo era quello che il visitatore entrava e vedeva davanti a sé. Il dietro le quinte, cioè le collezioni museali, i laboratori, erano una parte per specialisti. Ecco, questo è un esempio comunque di lavoro sulle collezioni diverso, sugli spazi del museo diversi, e quindi anche sulle provenienze delle collezioni, o per esempio far capire che cosa fa uno scienziato o una scienziata nei laboratori di un museo di storia naturale, nei depositi di un museo di storia naturale, perché i musei di storia naturale conservano tutte queste collezioni. Per esempio, in questo senso ha lavorato in maniera molto interessante, rimanendo nei musei di storia naturale, il Museo di storia naturale di Londra, che già vari anni fa ha aperto un nuovo spazio espositivo per esplorare, diciamo, un ragionamento su che cosa fa il museo, quali sono i suoi obiettivi, e aprendo i suoi depositi. sì, questo è un esempio, per esempio. Oppure più di mediazione culturale, come è stato detto, non solo trasmissione, diciamo così, di informazioni, ma anche renderle più complesse, più adatte, più critiche alla nostra società. Quindi il museo si fa megafono in qualche modo anche delle criticità, ma anche delle opportunità della nostra contemporaneità. Allora, per esempio, il Museo Egizio ha fatto molti progetti, per esempio, con comunità dall'Egitto, quindi utilizzare patrimonio, in questo caso diciamo così archeologico, ma si può fare anche con il patrimonio naturalistico, per dialogare con altri pubblici, altre comunità, magari da cui le collezioni geograficamente e culturalmente provengono. Ecco, direi che a livello nazionale italiano, per esempio, il Museo Egizio ha molto lavorato su questo, ma anche un piccolo museo, diciamo vicino a dove lavora l'Università di Padova, il Museo di Montebelluna, il Museo Civico, ha innescato questo tipo di progetti con comunità altre, ed è molto difficile per un museo di storia naturale fare questo tipo di progetti, perché chiaramente ci sono priorità che sono legate anche, diciamo, alla formazione naturalistica, al lavoro su aspetti ambientali, ma anche questo lavoro di inclusione è molto importante a mio modo di vedere. Quindi anche, per esempio, nell'online, anche qui abbiamo tanti esempi di musei europei, Museo di Storia Naturale di Berlino, che sta lavorando proprio sulla complessità di questi oggetti, anche online, raccontando, facendo uno storytelling anche online sulle figure magari nascoste nelle nostre collezioni naturalistiche.
Certo, raccontare storie forse è anche un altro dei punti focali di quella che deve essere la mediazione, la costruzione di un rapporto con visitatori e visitatrici dei musei. Ma stiamo parlando di mediazione, però parliamo anche di mediatori. Pia Giorgetti prima ha introdotto questo tema che mi sembra molto importante. Chi sono i mediatori e le mediatrici? Cosa fanno? Quale formazione hanno? Qual è il ruolo? Quali sono? Chi lavora come mediatore al Museo di Scienze Naturali? Pia Giorgetti.
Allora, nel caso del nostro museo posso parlare, abbiamo diversi mediatori e non tutti hanno una formazione scientifica, hanno però una formazione di base nella loro materia, sicuramente solida, o perlomeno una passione coadiuvata da una buona conoscenza, o perlomeno dalla criticità, dal essere capaci di acquisire una conoscenza. Questa buona formazione si mescola chiaramente a una buona competenza sociale, all'esperienza. Più fai attività, più sei capace a farle bene, più riesci a individuare i bisogni del tuo pubblico, più riesci a narrare, parlavamo appunto della narrazione come elemento, quindi essere creativi anche. Un po' dei supereroi io li chiamo, ma non perché chissà, però è vero che bisogna unire tutte queste competenze. Avere buona competenza del territorio, una buona competenza anche dei sistemi scolastici, perché i sistemi scolastici possono cambiare da luogo a luogo, di fasce scolastiche, di competenze pedagogiche. Quindi tutto questo entra in questo enorme calderone. Il saper introdurre anche linguaggi diversi per i pubblici diversi, l'inclusione di persone con altre abilità, l'inclusione di persone che arrivano all'esterno. Tra i progetti che io mi sento di così promuovere o raccontare, che nel nostro museo abbiamo proprio iniziato e finalizzato con numerosissimi interventi, è quello di accompagnare la lettura di testi con dei progetti linguistici, le classi, testi difficili, Calvino, Moravia, con delle esperienze naturalistiche che accompagnano questo testo. Il testo ha molti simboli, i reperti sono simboli, e riusciamo attraverso questo percorso a lavorare con le scuole, a portare a un discorso didattico che sicuramente ha il suo senso.
Allora, siamo in conclusione purtroppo di questa chiacchierata, che ovviamente potremo portare avanti perché i temi sono molto interessanti, ma lo abbiamo detto, dal 29 al 31 maggio c'è l'evento Voci dal Museo. Brevemente, in conclusione, Pia Giorgetti Francini, vogliamo raccontare che cosa farete, dare un'idea di quello che organizzate?
ci sono una serie di animazioni, di escursioni, di attività che potete trovare sul nostro sito facilmente, ecco la tecnologia che serve.
Dove... Qual è il sito?
Memoria, accidenti.
Si trova facilmente.
Museo Cantonale Storia Naturale, voci dal museo. Avete direttamente l'accesso all'evento con diverse attività che guideranno i nostri mediatori, ma soprattutto le realtà culturali che ci hanno accompagnato in questi anni. Sarà possibile anche ascoltare le interviste che stiamo realizzando a chi, come noi, ha raccontato storie della natura.
Ebbene, allora appuntamento a tutti dal 29 al 31 maggio per festeggiare 20 anni di mediazione culturale al Museo Cantonale di Storia Naturale. Io ringrazio i nostri ospiti e le nostre ospite, Pia Giorgetti Francini, grazie.
Grazie a voi per tutto questo spazio dedicato ai musei.
Grazie anche a Luca Zulliger, arrivederci.
Arrivederci, grazie mille dell'invito ancora e buona giornata a tutti.
E grazie anche a Elena Canadelli, a presto.
Grazie, grazie a voi e in bocca al lupo per l'evento.
Grazie mille.
E grazie anche a te, Matteo.
Grazie a te, Mattia.